radiofonica.com.
Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo, ma soprattutto ultimo appuntamento di A Walk in Time. Buonasera Compass.
Buonasera, buonasera ai nostri radioascoltatori collegati come sempre su www.radiofonica.com. Noi siamo sempre in diretta da là di Sud di Perugia per la nostra ultima puntata. Quanta tristezza.
Sì, no, infatti, cioè, io sto male.
Quanta nostalgia, quanta tristezza. È stato un viaggio lungo e faticoso.
Ma siamo riuscite ad arrivare al 2000, quindi insomma, ormai siamo ufficialmente nei nostri tempi. Noi ovviamente, lasciando stare il programma, tanto tra un pochettino inizia, quindi vedete insomma di che cosa parleremo. Non possiamo fare altro che ricordarvi la nostra pagina Facebook, A Walk in Time, ovviamente.
Metteteci un bel like.
Mettete like sempre. Anche perché io continuo a ringraziarvi per le tantissime visualizzazioni che sono arrivate, me ne sono arrivate tante anche questa settimana, però continuo a non vedere like. Quindi se voi venite visualizzate e non mettete like,
un like.
Cioè, non ha sé, che fate? Ci spiate? Non lo so.
Sì, siamo delle VIP in realtà.
Sì, infatti, siamo delle vamp.
Io vorrei salutare anche il nostro Danny che ci ha accompagnato insomma in questo viaggio, che sta lì alla regia e oggi è più sfavillante del solito.
Giusto oggi che è l'ultima puntata ha capito come funzionano i computer, quindi finalmente ecco. Sarà professionale anche
finalmente
lui.
È arrivata la professionalità di Danny che la lasciamo in eredità ai posteri, visto
sì,
che
infatti,
noi non ci saremo più.
Giusto in tempo.
E insomma siamo arrivati al 1995. Quindi
sì.
Alle porte del nuovo millennio.
Eh sì. E infatti poi è questa proprio l'aria che si respira. Sono anni in cui l'Italia e il mondo si prepara proprio all'arrivo del 2000.
Alla fine del mondo.
Alla fine del mondo, giustamente. Tu lo ricordi il capodanno del 2000?
Tutti ad aspettare la fine del mondo. A mezzanotte uno non era cambiato nulla.
Niente.
Cioè la nonna stava ancora lì che ti diceva ma hai fame, mangia, dopo il cenone, e nulla era cambiato.
Infatti, stessa cosa che poi si è verificata nel 2012. Il mondo imparanoiato
per i Maya,
che poi in realtà si riferivano ad altro, cioè non si riferivano decisamente,
cioè,
a noi
non hanno, ci inculavano
ma
di
infatti
striscio.
Hanno cose decisamente più importanti a cui pensare, eppure la Terra si è impanicata.
Ebbene sì, ma noi ci fermiamo poco prima del panico,
diciamo,
al 2000 ci fermiamo, anche perché chissà, mai dire mai, non è detto che il viaggio di A Walk in Time
sia
non
finito.
Continui, esatto, noi per ora lo concludiamo qui, però insomma
sì, infatti,
e vi ringraziamo tanto per averci insomma sostenuto e sopportato e supportato.
Infatti, è tollerato.
Per tutti io direi questi mesi. Che dici? Facciamo entrare i nostri.
Entriamo come dico sempre, no, nell'atmosfera della nostra puntata. Come abbiamo già detto, sono gli anni 90 e questo qua è un pezzo che arriva dal 1998. Io facevo la prima elementare, signori, e già li ascoltavo perché MTV Music avevo beccato il canale in televisione, ecco. Quindi io già alle elementari mi facevo di MTV, c'è qualcosa che non va. E sto parlando dei Liquido, noi ci andiamo ad ascoltare Narcotic. Still recall my name and the month it all began. Will you remember?
girl leaves me with a kiss. Have I tried to drop the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you there, if you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my and I touched your face, I cut it by the way. And I called your name, I can't do it, it's just no pain. Don't hold the stuff around. And I touched your face, I cut it by the way. And I call your name, Michael Kidd.
Narcotic Liquido, uno degli inni, insomma, della nostra generazione, dei nostri anni 90. Tutti siamo cresciuti ascoltando questa canzone.
Tutti siamo narcotici.
Tutti siamo un po' narcotici. E proprio a proposito di narcosi, adesso
com'è che narcotraffico,
ecco,
cose illegali.
Adesso ci illustrerai, è arrivato il tuo momento, Lucia, quello che tanto attendi di settimana in settimana.
Ma soprattutto il pubblico lo attende. Io so che il pubblico ci ascolta solo perché è interessato alla storia.
Sì, ovviamente.
È così,
Quindi a proposito di narcotici, parlaci un po' della storia. Cosa succedeva negli anni 90, anzi dal 95 in poi
in Italia.
Bene.
In Italia si sta male, dice una famosa canzone. Però ti dirò, cara comparella, quest'ultima puntata mi dà un po' più di soddisfazione, perché come ho iniziato ogni volta la parentesi storica dicendo un disastro, ci sono le guerre, ci sono terroristi, ci sono bombe che esplodono e così via, invece adesso, ecco, possiamo toccare di più con mano i problemi che anche oggi ci caratterizzano, diciamo, da un punto di vista sociale e politico. Però fondamentalmente il 96 inizia con una boccata d'aria fresca, con un'ascesa economica che ha sollevato decisamente il paese. Vedremo poi più nel particolare, fondamentalmente anche l'Italia si stava preparando all'entrata in Europa, quindi con l'Unione Europea, perciò ecco, c'era di sicuro un clima molto più leggero confronto a quelli che abbiamo incontrati nelle precedenti puntate. Da un punto di vista proprio politico ritroviamo a gennaio Lamberto Dini, che presenta finalmente le sue dimissioni, fuori uno, che lascerà il posto alle elezioni che verranno vinte dall'Ulivo con il leader Romano Prodi, che infatti già la volta scorsa...
Il Mortadella
che ritorna, come l'avevo chiamato la scorsa puntata, il Carlino, pare un cane che ronfa, no? E lui insomma, sono questi gli anni del suo successo, al quale infatti si assegnerà il compito di fare un nuovo governo. Nello stesso periodo, nel Tribunale di Milano, si effettua anche l'ufficiale condanna a Bettino Craxi, e di lui purtroppo ne abbiamo parlato anche fin troppo.
Grande festa.
E avevo già spiegato appunto che lui fondamentalmente ha distrutto l'Italia, o comunque ha gettato grandi basi per la distruzione italiana, e se n'è scappato. Infatti, nonostante è stato condannato a 8 anni di carcere dalla Turchia, dove si era ritirato, non ritornerà mai più. E quindi ecco, se l'è scampata, diciamo. Che cosa succede? Sempre l'ultima puntata, l'ultima volta che ci siamo visti, o sentiti, è il caso di dire, avevo parlato di Berlusconi, che appunto nel 94 aveva iniziato la sua ascesa politica, però subito era stato accusato, insomma, di magheggi strani. E se vi ricordate, io ero lì ad imprecare dicendo: ma perché gli avete lasciato le televisioni? È normale che lui ha sempre un impero tra le sue mani, prima o poi ritornerà. E infatti, con la crescita economica, Berlusconi riuscì a far entrare la Mediaset in borsa. Nonostante anche in questo caso lui avrà problemi, pesanti accuse per presunti pagamenti alla Guardia di Finanza, ma
strano,
anche, infatti, ma così come anche dei misteriosi versamenti sul conto di Bettino Craxi, quindi la cosa si fa ancora più ambigua, fu ovviamente scagionato, le accuse cadono, quindi non gli è successo minimamente niente, la storia la sappiamo, perciò era così, giusto per dirlo, ogni tanto anche lui è stato accusato, ecco. Passiamo al 97, è l'anno delle riforme e, come dicevo prima, appunto, è proprio in questo anno particolare che l'Italia si prepara politicamente, socialmente ed economicamente all'entrata in Europa. La Commissione Europea, diciamo, non viene votata la fiducia al governo di Prodi, che passerà poi tutto nelle mani di Massimo D'Alema. E infatti è proprio con queste riforme che si ridiscutono i ruoli del Presidente della Repubblica, i ruoli che doveva assumere il governo, si pensa appunto ad una nuova forma di governo. Insomma, come ho detto prima, l'Italia si prepara ad entrare nell'Europa unita e anche in questo caso, diciamo, sappiamo quello che poi succederà. Poi per il resto del 98 e del 99 ne parleremo i prossimi 5 minuti.
Molto bene, allora io direi di andarci ad ascoltare un pezzo che si adatta molto bene a quello che hai appena detto. Loro sono gli Elio e le Storie Tese, questa è La Terra dei Cachi.
Abusive, abusi sessuali abusivi, tanta voglia di ricominciare, abusiva. Trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donne truccate. Il disagista delle vive, adesso è un altro. Parlare e fare, la donna che annoto, una lacrima sul viso, Italia sì. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage è punita, puoi dirvi sì, puoi dirvi no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pa, comando pa. Ma se sei una partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, vitali di plasma, primario sì, primario dai. Primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, fai fagiolo di pinze.
Italia no, Italia gambe, se fanno sbagli,
tutta la terra dei cachi, è
ma
bellissima.
Italia sì o Italia no? Alla fine?
Italia no, ma Italia assolutamente
Italia
no.
Italia forse.
Italia ni.
Molto bene, molto bene. A bene. Proposito di Italia,
sì, continuiamo, anzi concludiamo con quella che era la situazione sociale, politica, culturale, diciamo, degli anni 90. Siamo arrivati al 98 e in quest'anno Roma ospita i paesi dell'ONU come sede della conferenza per l'istituzione del Tribunale Penale. Che cos'è, in poche parole? Finalmente, diciamo, da un punto di vista universale vengono penalizzati tutti quelli che sono i reati di guerra, quindi tutte le stragi, tutti i genocidi, le stragi appunto di massa. È giusto, l'ultimo appuntamento io spiegavo anche del genocidio dei Tutsi e gli Hutu in Ruanda, che adesso purtroppo li ritroviamo di nuovo. Al contrario, adesso sono gli Hutu che ammazzano i Tutsi, cioè vabbè.
La vendetta è un piatto che va
sì,
servito freddo.
E quindi insomma si decide di istituire un tribunale penale appunto per questo genere di reato. In più viene, come avevo già accennato prima, viene negata la fiducia al governo Prodi e l'incarico viene preso da D'Alema, che appunto in realtà aveva già abbastanza le redini in mano. Tra l'altro lui presentò, diciamo, il modello bicamerale, insomma D'Alema è stato personaggio principale di questi anni. Tra l'altro nascono l'Italia dei valori di Di Pietro, infatti la volta scorsa si parlava dell'accenno dell'entrata in politica del magistrato, che infatti
il Molisano di Pietro
che infatti è entrato e forse era meglio se continuava a fare il magistrato, cioè perché non
che stava in Molise
no, è entrato in politica,
eh no, dico, ma era meglio che stava in Molise a fare il magistrato.
Molise, sì, infatti, cioè non vabbè. Ritroviamo anche l'UDR di Francesco Cossiga. In più ritroviamo, ahimè, la perdita dell'Italia ai mondiali. L'Italia che ai tempi era seguita da Cesare Maldini perde clamorosamente ai calci di rigori contro la Francia, che tra l'altro quell'anno sarà anche vincitrice proprio della Coppa Mondiale. Però c'è una piccola notizia positiva: se l'Italia ha perso ai mondiali, al Tour de France, perché questo si chiama karma, vince Marco Pantani, ovvero il grande campione di ciclismo italiano, anche se proprio da questo Tour de France iniziano un po' i problemi per quanto riguarda il doping, che purtroppo, come sappiamo, lo porteranno anche alla morte. Ah, tra l'altro, non so se ne volevi parlare tu dopo, io lo accenno, nel 98 ritroviamo anche, ahimè, la morte di Lucio Battisti, quindi ecco, grande perdita. Nel 99, con questo concludo, siamo ormai alle porte del 2000, ci siamo quasi. Che cosa succede? Ormai lo stile di vita è cambiato, le differenze con gli anni 80 soprattutto sono tantissime da un punto di vista culturale, sociale, economico, ma soprattutto comunicativo, perché come abbiamo già detto diverse volte e come ripeterò più tardi, soprattutto internet si è sviluppato, è entrato anche nelle case, così come nei telefoni cellulari, quindi di conseguenza il mondo è cambiato. Pardon, è cambiato. Che cosa succede ancora? La Fiat nel 99 celebra 100 anni, 100 anni di occupazione che sarà destinata a diventare grande disoccupazione nel territorio italiano. In più Prodi, che aveva abbandonato il governo, diventa presidente della Commissione Europea e sarà proprio lui quello, diciamo, a coinvolgere di più la politica italiana, ad entrare a far parte appunto dell'euro, che come vedremo arriverà ad affermarsi. Ritroviamo, ahimè, anche la tragedia del Monte Bianco, ovvero un incendio che si scatenò nella galleria provocando 39 morti, e in quest'anno nascono anche i primi gruppi di protesta contro la globalizzazione, i famosi No Globe. Ed ecco, proprio con questo che io voglio concludere, è la globalizzazione il termine che più di tutti andrà a caratterizzare il 2000, forse ci caratterizza, no, senza il forse, ci caratterizza ancora oggi, e quindi ecco, proprio con le proteste alla globalizzazione che il 99 si apre ad una nuova era.
Benissimo, un riassunto soddisfacente. Adesso ci andiamo ad ascoltare un altro degli inni, cioè chi non l'ha ascoltato, insomma, quando era poco più piccolo, ma anche oggi,
no,
insomma,
ma infatti,
diciamocelo,
non c'è
chiaramente,
festa dove non c'è questa
non c'è
canzone.
Festa dove non ci sono gli Acqua e non c'è Barbie Girl.
Fantastic.
Quanto trash.
Quanto trash.
Perché i 90, insomma, sono anche gli anni del trash più assoluto e spropositato.
E infatti ecco i risultati, noi che siamo figli
eccoci
di questa generazione di malati, che negli anni 90 erano comunque già adulti
ed erano abbastanza malati.
Hanno creato
perché
dei
loro erano figli degli anni 80 che erano ancora peggio. Quindi insomma,
immaginati se eravamo noi nate negli anni 80 e negli anni 90 avevamo tipo 20-30 anni.
Madonna,
spettacolo.
Sarebbe stato bellissimo. Ma discostandoci dal trash, io direi di passare alla parentesi musicale, parlando di un gruppo che tu tanto ami. Loro sono gli Oasis, gruppo rock formatosi a Manchester nel 1991. Pensa, hanno pubblicato 11 album e sono una delle band più note del cosiddetto Britpop. Si stima che abbiano venduto 70 milioni di dischi, di cui 18 milioni solo nel 1996. Quindi insomma erano gli anni del boom degli Oasis. La band, come ben sappiamo, era guidata da Noel e Liam Gallagher, quei due fratelli che insomma,
si amano molto.
Fratelli non erano praticamente. E gli Oasis così hanno avuto un successone proprio in quegli anni, hanno influenzato in questo modo la società britannica, assurgendo come vero e proprio fenomeno di costume. La prima canzone che diciamo iniziò a circolare degli Oasis fu proprio nel 1993 ed era Columbia. Nel 1994 escono i primi due singoli dal titolo Supersonic e Shake Maker. E il 30 agosto uscì l'album di debutto Definitely Maybe che vendette 150.000 copie solo nei primi 3 giorni. Quindi insomma l'apertura col debutto col botto. Nel 1995, mentre faceva insomma un po' da sfondo questo rapporto controverso e turbolento tra i due fratelli e anche la rivalità con i Blur, che all'epoca insomma c'era quest'altro gruppone, il 2 ottobre uscì il secondo album dal titolo What's the Story, Morning Glory, che vendette oltre 25 milioni di dischi, e proprio di quell'album è il singolo Wonderwall, che divenne un vero e proprio inno generazionale. Il 21 agosto del 1997 uscì Be Here Now, il disco più atteso della storia del gruppo, al quale, pensate, collaborò persino Johnny Depp con il suo solo di chitarra in Fade In o In Out, quindi insomma... tanta roba. Nel 2000 uscì Standing on the Shoulder of Giants, l'album diciamo che si discostava un po' dai precedenti perché aveva un sound molto più sperimentale, e dopo l'ennesimo litigio dei due fratelli Noel decide di lasciare il gruppo per un po' di tempo, e così Liam diventa il leader, anche se poi la rottura finale, quella ufficiale insomma del gruppo e soprattutto definitiva tra i due fratelli, ce l'abbiamo nel 2009. Quando dopo un litigio finito con due chitarre sfasciate proprio prima dell'esibizione a Parigi sotto la Tour Eiffel, hanno pensato bene di annullare il tour e di sciogliersi. Nel 2002 esce Eating Chemistry, nel 2005 Don't Believe the Truth. E quindi, come abbiamo detto, il 2009 si sciolgono e ahimè
Che poi, se non sbaglio, loro sono arrivati a sciogliersi ovviamente per problemi precedenti, ma quella sera proprio in particolare perché ad uno gli avevano dato una camera d'albergo più grande dell'altro.
E non solo, anche perché uno dei due insultò pesantemente la moglie dell'altro. Quindi ecco, non era la madre, perché la madre non la potevano insultare, ce l'avevano in comune, quindi pensò bene di insultargli la moglie, perciò finì con due chitarre sfasciate in testa. E questa è la conclusione.
Ma tra l'altro l'altra sera, per chi ha avuto modo di guardare la partita del cuore come ho fatto io, c'era anche Liam Gallagher là che giocava. Io mi aspettavo un gol, tra l'altro ho fatto anche la donazione, invece dopo 2 minuti l'hanno tolto. È stato veramente, mi hanno lasciato belli che rotola per il campo e mi hanno tolto Liam Gallagher.
Cioè non è buono neanche per giocare a calcio. Ma
no, veramente è stata proprio un'offesa. Comunque noi non possiamo fare altro che andarcele ad ascoltare. Questa qua è la canzone che io e te, a maggior ragione io, da circa tipo un anno voglio annunciare qui in radio. Più che altro è il consiglio che do veramente a tutte le persone che ci stanno ascoltando: vivete e non guardatevi mai indietro, perché non ne vale la pena. Vivete e andate avanti. E quindi ecco gli Oasis con Don't Look Back. I've got a place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed.
degli Oasis da Manchester. Torniamo, siamo sempre qui su www.radiofonica.com. C'è una Lucia emozionatissima. Torniamo in Italia, perché anche in Italia si muoveva qualcosa. E dall'inizio di Walking Time, che voglio parlare del mio gruppo preferito, è finalmente arrivato il momento. Allora, ovviamente, per chi mi conosce, loro sono gli After Hours, gruppo musicale rock italiano formatosi a Milano e capitanato da quel figo di Manuel Agnelli. Nascono ufficialmente
nel Rasputin.
è figo. Allora, nascono ufficialmente nel 1986, debuttando un anno dopo con il 45 giri dal titolo My Beat Boy e poi l'LP All the Good Children Go to Hell. La scelta iniziale del gruppo fu quella di cantare in inglese fino al 1990 circa, dove ci fu il primo album di debutto, During Christine's Sleep. Nel 1993 invece decidono di cantare per la prima volta in italiano, reinterpretando due canzoni che hanno fatto un po' la storia dell'Italia, una Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano e la seconda è la canzone popolare di Ivano Fossati. Nel 1995 esce il primo album totalmente in italiano degli After Hours dal titolo Germi, che segna in questo modo la svolta per la band, che inizia ad avere un successo internazionale. Il sound era molto diretto, ispirazioni post-punk, atmosfere psichedeliche, testi crudi e sarcastici. Sono questi gli ingredienti base degli After Hours. Nel 1997 esce Hai paura del buio, il loro disco considerato capolavoro. L'album diventa una pietra miliare del rock alternativo italiano e miscela in modo magistrale più generi, passando dal pop al grunge all'hard rock. Nel 1999 esce Non è per sempre, l'album dal sound meno aggressivo, quindi molto più dolce e molto più ricercato. Lo stesso anno, quindi sempre nel 99, a Bologna gli After Hours divisero il palcoscenico proprio con i REM, di cui parlavamo appunto durante la scorsa puntata. Nel 2001 esce il doppio live Siamo tre piccoli porcellin, in versione sia elettrica che acustica, e viene inaugurato il Tora Tora, che era un festival creato da Manuel Agnelli, un festival itinerante che riuniva i migliori artisti alternativi della scena italiana, quindi artisti come Massimo Volume, Marlene Kunz o i Subsonica. Il 5 aprile del 2002 esce, insomma, va via dal gruppo Sabbia Riondo, e lo stesso anno esce l'album Quello che non c'è, un album che fece molto successo, l'album forse più intimo, più cupo e più denso degli After Hours. Nel 2005, il 2005 è proprio l'anno di Ballate per piccole iene, che viene pubblicato con 4 copertine diverse e si posiziona subito al secondo posto delle classifiche italiane. Viene pubblicato anche in inglese e l'album viene poi consacrato da un world tour, quindi la band inizia a farsi conoscere anche altrove. Proprio quell'anno nella band entra Roberto Dell'Era, il bassista attuale appunto degli After Hours. Nel 2008 esce l'album I Milanesi ammazzano il sabato, e nel 2009 partecipano a Sanremo sotto esplicita richiesta di Paolo Bonolis con il brano Il Paese Reale, vincendo il premio della critica Mia Martini, ma uscendo alla prima serata. Esce la rispettiva compilation quell'anno, sempre Il Paese Reale, nella quale praticamente vengono coinvolti 18 artisti emergenti della scena italiana, chiamati a fare dei pezzi inediti proprio per registrarli e appunto mandarli su quest'album, inciderli su quest'album. Nel 2010 nel gruppo torna Xabier Iriondo, che era dopo, diciamo, 10 anni di lontananza. E proprio 2 anni dopo, quindi nel 2012, esce Padania, che contiene il brano, diciamo il singolo del famoso La tempesta in arrivo, che viene usato come colonna sonora della serie TV Faccia d'Angelo. Si aggiudica la targa Tenco come album, e lo stesso anno esce anche l'EP Meet Some Freaks on Route 66, con 8 tracce che sono state registrate nei vari studi in USA, e c'è anche proprio un video che è stato mandato su DJTV che racconta di questo viaggio attraverso la Route 66. E nel 2013 c'è l'avvio del progetto Hai paura del buio, che è un festival culturale itinerante a cui prendono parte non solo artisti musicali ma anche attori, disegnatori e ballerini. Andatelo a vedere perché sono stata all'Aquila ed è una figata. E l'11 marzo del 2014 viene pubblicata un'edizione speciale dell'album Hai paura del buio, proprio con la collaborazione di artisti di spicco sia italiani che internazionali.
E diciamolo, sono contenta che tu per Radiofonica li hai anche intervistati, diciamolo.
Il mio momento di gloria, quei 2 minuti con Manuel Agnelli, fine del mio momento di gloria.
Ma più che altro, cioè, mi dispiace veramente per i nostri radioascoltatori che non siamo più in video, siamo solo in audio e non possono vedere la tua serietà mentre parli degli After Hours, nonostante sì. Io e Danny qua cerchiamo di boicottarli in ogni modo. No, vabbè, io non li conosco molto bene, lui li contesta, ma tu invece sei stata veramente impassibile, brava Deb.
Sì. Non mi toccate gli After Hours.
No, non toglietemi tutto, ma non gli After Hours, ecco. Infatti io non te li levo e ti do l'onore di poterli annunciare.
E allora ci andiamo ad ascoltare un pezzone tratto dall'album Hai paura del buio, Male di miele, loro sono gli After Hours. We'll be right back. senso adrenalinico, tutta forza. Io sono molto di parte, come si può notare, anche perché sono andata a vederli 8 volte, è stato il gruppo che ho visto di più in assoluto, però mi danno sempre grandi soddisfazioni. Allora, andiamo avanti dall'Italia, torniamo in Inghilterra, visto che lì eravamo stati con gli Oasis, ci torniamo con un altro gruppo molto molto bello. Loro sono i Radiohead, un gruppo che insomma ha fatto anche la storia proprio di quegli anni, ma continua a fare molto successo anche
prima,
ai giorni d'oggi.
Realtà.
Iniziarono nel 92 in realtà, quindi pochi anni prima. E hanno venduto circa 30 milioni di dischi in tutta la loro carriera. Esordiscono appunto nel 92 col singolo Creep, che inizialmente fu un insuccesso, cioè nessuno se lo cagò.
Non ha capito niente.
Ma poi infatti dopo l'uscita dell'album Pablo Honey, il pezzo praticamente divenne un inaspettato successo a livello mondiale. Nel 1995 esce il secondo album dal titolo The Bands, che viene incluso dalla rivista proprio Rolling Stone nella sua lista dei 500 migliori album rock della storia. Nel 1997 la loro reputazione cresce sempre di più, la popolarità cresce ed esce proprio quell'anno uno dei dischi che rimane nella storia, OK Computer, che è uno dei dischi fondamentali dei Radiohead, ma viene riconosciuto da vari critici proprio come una pietra miliare rock degli anni 90. È un disco molto strano, per così dire, diverso, cioè fuori dalle norme. Nel 2000 esce Kid A. E il 2001 è l'anno di Amnesiac, e qui la popolarità praticamente arriva alle stelle, loro iniziano a fare dei tour mondiali, vanno in giro a suonare ovunque e si evolvono anche a livello proprio di stile, perché iniziano ad avere, a subire delle influenze da parte della musica classica, del free jazz e anche dell'elettronica. Nel 2003 viene pubblicato l'album Hail to the Thief, ed è l'unico album, diciamo, dei Radiohead a trattare a livello di tematiche le tematiche attuali, quindi si parla molto di più della società, del cambiamento, appunto, di cui parlavi prima, della globalizzazione e dell'attualità, quindi si va a discostare dalle solite tematiche trattate negli altri album. Nel 2007 esce In Rainbows e nel 2011 esce l'ottavo album dei Radiohead, The King of Lines. I Radiohead vengono inseriti alla posizione numero 73 della lista dei 100 migliori artisti musicali di tutti i tempi, proprio dalla rivista Rolling Stone, col
molto
grande
bene.
Tom York, insomma, capitanati da questo poi personaggio eclettico che è Tom York.
Carino però.
Carino ma pazzo,
carino,
totalmente pazzo.
Sì, vabbè, per te, per me e te che siamo innamorate di Kruger, di No Brain, insomma, lui non ci sembra niente, dai.
Ecco, no, però
tranquillo.
No, direi che è molto più pazzo Tom York, secondo me. Quello è soltanto scena, Kruger. C'è Danny che infatti, guardalo dalla regia,
Danny che
dice
ama
che
No Brain, lui veramente ha legato amicizia con Kruger.
Va a tutti i concerti.
Sì,
ecco.
Sì, è una presenza fissa. Comunque noi andiamoceli ad ascoltare questi bei Radiohead e in particolare noi mandiamo Paranoid Android.
Thank you.
Android, il nostro Tom York, che è un folle, ci ricordava appunto prima Danny, ci faceva sovvenire alla memoria.
Ha avuto un barlume di cultura.
E il fatto che, insomma, Tom York ultimamente ha composto questa colonna sonora di 15 giorni per una mostra di quadri per un amico. Conviene, insomma.
Sì, cioè, dura 15 giorni la mostra, giustamente.
Te lo chiami, fai Tom, senti, mi fai un brano che dura un mese, così non cambio proprio musica. Sto in camera mia tranquilla, non mi alzo mai dal letto.
Metti play e via.
Sì, è bravo, bravo Tom York.
Sì, sì,
un
sì,
folle.
Sì, infatti, nonostante la droga e la vitaccia che fa, ogni tanto anche
è creativo,
lui
rimane un creativo.
Sì. Allora, che cosa succedeva invece in questi anni, diciamo, da un punto di vista mondiale? Poco fa, appunto, ho annunciato l'ennesimo massacro tra i Tutsi e gli Hutu, che la volta scorsa, insomma, abbiamo incontrato in Ruanda. Invece, in questo caso, il genocidio si verifica in Burundi, appunto, per una fame, diciamo, di vendetta, fondamentalmente, tanto che sarà costretto persino l'ONU a partecipare allo scontro per poter placare la situazione, che abbandonerà il paese il 20 aprile del 96. In più, durante i campionati europei a Manchester si verifica anche un attentato dell'IRA in pieno campo sportivo e infatti ritroviamo 2 morti più 200 feriti. Che cosa succede? Il 96, diciamo che è stato un anno veramente molto molto pieno, tra l'altro sempre con l'attentato dell'IRA non solo ritroviamo la strage, ma si rompe anche il processo di pace con l'Irlanda del Nord. Infatti andatevi un attimo a controllare la storia, perché di questi tempi in Irlanda succedeva un po' il casino. Ritroviamo ancora un attentato allo stadio di Atlanta durante le Olimpiadi, anche in questo caso 2 morti e 150 feriti, quindi ecco, purtroppo i terroristi non si estinguono mai, è veramente una specie che vive in eterno, non si sa perché. E in più in Belgio scoppia anche il caso del mostro di Marcinelle, che ce lo ricordiamo un pochettino tutti. Infatti tale mostro pare abbia sequestrato e ucciso molte adolescenti che in realtà erano destinate a un traffico pornografico e di prostituzione a livello europeo, e in realtà non si è mai scoperta, diciamo, del tutto la verità, perché ovviamente gli ambiti un po' come... Poi ci ha pensato Berlusconi poi in Italia ad ufficializzare il tutto con i bunga bunga, però fondamentalmente, ecco, il punto di arrivo di queste ragazze era veramente in delle situazioni che non dovevano di sicuro uscire allo scoperto, e infatti così è stato. Passiamo al 97 e ritroviamo la morte della principessa Diana con il suo compagno, che non era ovviamente il principe Carlo, che
ovviamente no,
e se ne stava con Camilla bello tranquillo, ma era, insomma, sappiamo che lei ha avuto una vita parallela, diciamo così, che furono coinvolti in una strage, in un incidente stradale. Danny mi fa distrarre, in un incidente stradale a Parigi, e anche in questo caso, diciamo, la verità non si saprà mai, però in realtà la sappiamo tutti, molto probabilmente non è stato un incidente stradale organizzato e forse la mandante è stata del tutto la regina, ma chi la resta a quella? Chi l'ammazza se c'ha 120 anni?
C'ha 200 anni,
ed
quindi
è ancora
a posto.
Cioè, capito? Niente.
Highlander la chiamavano, quindi Elizabeth Highlander. Andiamo avanti.
E in più ritroviamo purtroppo anche la morte di Madre Teresa di Calcutta, la giovane vecchietta, la vecchietta, la suoretta, che, come sappiamo, diciamo, ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli altri, soprattutto i bisognosi, i poveri, i lebbrosi, i malati, e infatti è diventata santa. È santa, vero?
Sì.
Beh, era il minimo. E in più, sempre nel 97, viene firmato il Protocollo di Kyoto, che non è un film pornografico, come dice Caparezza in una sua canzone, che molto probabilmente i governatori ancora non hanno capito che cos'è questo Protocollo di Kyoto, ma è appunto il famoso protocollo a cui parteciparono 159 stati, che si radunarono proprio per risolvere il problema dell'effetto serra, che comunque non è stato risolto, perciò anzi è andato decisamente a peggiorare, ma vabbè. Nel 98 invece che cosa ritroviamo? Anche questo lo avevo annunciato allo scorso appuntamento. Infatti abbiamo lo scandalo di quel porcellino di Bill Clinton, che viene beccato con la giovane...
Quel buon gustaio.
Per quanto lui è veramente... Cioè, a me basta guardarlo in faccia.
È un tonto.
Mamma mia, una cosa proprio... abominevole. Comunque, insomma, viene appunto beccato con la stagista Monica Levischi e da lì ecco che nasce tutto un mondo e una guerra tra avvocati e Casa Bianca. Alla fine, ovviamente, Bill Clinton fu costretto a lasciare la presidenza, nonostante poi vinsero comunque le elezioni, però è normale che il suo nome e la sua reputazione fu macchiata pesantemente. Sempre nel 98 ritroviamo, e questo io lo ricordo anche con una certa lucidità, forse è la prima guerra che ricordo proprio perché ero già più cresciuta, diciamo più cresciutella, ovvero la guerra in Kosovo. Belgrado attacca il Kosovo perché volevano fare una pulizia etnica, cioè volevano eliminare tutti gli albanesi che si erano appunto stabiliti in loco, e molti scapparono in Albania, in Macedonia, e l'Italia, l'America, ma tantissimi paesi europei furono costretti a intervenire, ovviamente andando contro la Serbia.
Ma erano capitanati da Salvini?
No, molto probabilmente. Non penso, sicuro?
Secondo me lui era piccolo e stava lì, sicuro.
Organizzava già il genocidio da verificare sui barconi, perché secondo ecco. me questo è il suo sogno, sì. Nel cassetto.
Ognuno ha un sogno, I have a dream.
Sì, ammazzarli tutti. E nel 98, così concludo diciamo questa panoramica mondiale, ritroviamo un altro grande figlio di Putin, ovvero Vladimir Putin, che sale al potere, diventa il nuovo zar di tutte le Russie. No, diventa il nuovo presidente federale russo, e come ci arriva subito bombarda la Cecenia, quindi ecco lui ancora doveva
un'entrata
salire
col botto, come si suol dire, insomma,
subito
si
guerra.
È fatto notare. Ecco, si è fatto notare. Allora, noi andiamo ad ascoltare, proprio a proposito di guerra del Kosovo, e quindi ci ricolleghiamo un po' anche seriamente a quello che tu appunto hai appena detto. Questa è proprio una canzone scritta apposta, insomma, contro la guerra del Kosovo. Il mio nome è Mai Più, loro sono Ligabue, Giovanotti e Piero Peluzzi.
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, sono una questione d'etnia, economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno sa ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. È stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria. L'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere.
E dico sì. Si può cercare pace, l'unica vittoria.
certi nella sala di registrazione dell'Adisu. Qui c'era, insomma, noi interpretavamo benissimo le tre parti di Ligabue, Giovanotti e Piero Pelù.
Tu eri?
Io ero Piero Pelù, esatto. Pelua, ovviamente Piero Pelua. E quindi tanta,
ciao,
tanta,
salutiamo
tanta
Marta Martinez, al... Lucina, il Mantra, salutiamo tutti, già che ci siamo.
Salutare. Allora, adesso parliamo del cinema di quegli anni, perché c'era davvero tanta, tanta, tanta roba. Nel 1996 fu la volta del Paziente inglese di Anthony Minghella, uno dei film più premiati della storia del cinema. Pensate che ricevette ben 9 Oscar e 2 Golden Globe, dici niente, insomma. Lo stesso anno esce Trainspotting di Danny Boyle, uno dei primi film che tratta della storia dei drogati, ma dal punto di vista dei drogati stessi. Il 1997, l'anno di Nirvana di Gabriele Salvadores, un film di fantascienza che usò in modo massiccio gli effetti speciali dell'epoca generati al computer, e fu il film italiano di fantascienza che realizzò, diciamo, nella storia i maggiori incassi. Sempre il 97 è l'anno di Titanic, insomma, chi non ha visto Titanic di James Cameron, film al sesto posto della classifica dei miglior film epici di tutti i tempi, che conquistò ben 11 Oscar su 14 candidature, arrivando ad eguagliare il record che Ben-Hur deteneva da ben 38 anni. Il 1997 però è anche l'anno della Vita è Bella, quindi anche la nostra Italia ci fa un figurone nella notte degli Oscar. La Vita è Bella, insomma, di Roberto Benigni con Nicoletta Braschi e Giorgio Cantarini, la consegna degli Oscar rimarrà nella storia del cinema, perché insomma l'Oscar fu dato da una Sofia Loren emozionatissima,
molto commossa,
e Roberto Benigni che saltava addosso alla gente. Quindi insomma, scena memorabile. Il 1998 è l'anno di altri tre grandi film. Uno è Il Grande Lebowski, film dei fratelli Coen con Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore e John Turturro. È l'anno anche di American History X di Tony Kaye con Edward Norton ed Edward Furlong, pellicola dedicata al tema del razzismo, che questa pellicola portò a Norton una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. E sempre il 98 è l'anno di Paura e Delirio a Las Vegas, con Johnny Depp e Benicio del Toro di Terry Gilliam, che venne presentato al 51esimo Festival di Cannes. Nel 99 uscì invece uno dei miei film preferiti, tra l'altro, Fight Club di David Fincher, che è basato sull'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, con Edward Norton, Brad Pitt e Helena Bonham Carter. Sempre questo è l'anno di Eyes Wide Shut, l'ultimo film di Stanley Kubrick, con Tom Cruise e Nicole Kidman quando ancora stavano assieme, perché subito dopo il film, insomma, si sono separati, tratto dal romanzo Doppio Sogno di Schindler. È l'anno anche di Matrix, indimenticabile Matrix, di Andy e Lana Wachowski, vincitore di 4 Oscar. E pensate, Matrix è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Quindi, insomma, il 99 è anche l'anno di American Beauty di Sam Mendes, vincitore di 5 Oscar, i più importanti, e 3 Golden Globe, ed è il film con Kevin Spacey, insomma, famosissimo attore. Per chiudere, il 2000 è l'anno di Memento di Christopher Nolan, candidato a 2 premi Oscar nel 2002, film bellissimo. I 100 passi è anche del 2000, insomma, ne avevamo già parlato precedentemente, dedicato a Peppino Impastato.
Il 79 ne abbiamo parlato.
Esatto, dedicato a Peppino Impastato, film di Marco Tullio Giordana. E sempre nel 2000 esce il bellissimo Gladiatore di Ridley Scott con Russell Crowe, che ottenne, diciamo, un enorme successo, tanto da fare, insomma, il record ai botteghini quell'anno. Anch'io andai a vederlo, mi ricordo,
sì,
al cinema. Massimo Meridio.
È Massimo Meridio, sì. No, rimasta malissimo quando poi, per studiando l'esame di storia romana, abbiamo analizzato anche il Gladiatore ed è tutto assolutamente falso, finto, anzi in realtà ci sono delle pesantissime lacune, quindi un film che tu fino ad allora avevi considerato un capolavoro ti cade davanti e dici no, cioè in realtà erano solamente un ammasso di bagianate messe insieme, però vabbè, bagianate che sono uscite bene, quindi
un sacco bene.
Ed eccolo qui, questo qua anche lo considero uno dei miei momenti, fondamentalmente. Tra l'altro, no, colgo l'occasione anche per ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che quest'anno Manu Chao viene in Calabria, signori, tra l'altro nella mia Sila, alla facciaccia di Danny, ok? Alla faccia tua, che l'anno scorso è stato dalle parti tue, io sono morta perché non c'ero e adesso invece viene da me, perché se io non vado da Manu Chao è Manu Chao che viene da me, e quindi ecco che ce lo ascoltiamo con Bong Bong.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I bang it on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Maybe when I come.
Con la sua bong bong, non vedo l'ora veramente che arrivi questo 25 luglio. Compass, tu che non ci sarai, ti telefono, non ti preoccupare.
Va bene, grazie.
Faccio ascoltare, comunque sarai comunque con me. Bene, allora siamo quasi giunte alla fine, e quindi ormai è consuetudine che nella parte finale ritroviamo le curiosità, le scoperte scientifiche. Una volta c'era la letteratura. Ecco, oggi che è l'ultima puntata, possiamo appunto.
Niente, problemi così un attimo dalla regia, problemi, quindi
vabbè,
sì.
Ci sono le scoperte scientifiche, okay. Insomma, ci siamo.
Va bene.
Non ci siamo?
Sì, ci siamo.
Certo che ci siamo. No, stavo semplicemente riflettendo su una cosa, ecco i tempi moderni, e questa proprio una grande conferma. Noi siamo partite dagli anni 20 e se ti ricordi bene io avevo dedicato 5 minuti abbondanti alla letteratura. Ci rendiamo conto che man mano che siamo avanti, andati avanti nel tempo, non ci
la
sono
gente
più
smette
libri.
Di scrivere.
Non ci sono veramente più libri, ragazzi miei. Io ho cercato in tutti i modi per poterne parlare, per poterla inserire. Al massimo ritroviamo notizie giornalistiche, ma non la letteratura di un tempo non esiste più, e purtroppo, ahimè, non c'è neanche la buona e sana abitudine di leggere. No, siamo, siamo degli ignoranti su questo. Danny,
infatti uscì proprio l'articolo che scriviamo da terza elementare, insomma.
Scriviamo da terza elementare, sì. Parliamo da terza elementare,
ci comportiamo da terza elementare, insomma, qual è la differenza tra avere 8 anni e 20?
Cioè, perché mi metto in questa cerchia, e di questa cosa, ecco, sì, me ne sono molto molto dispiaciuta. Allora, partiamo insomma con queste curiosità. Sono partita direttamente dal 98, perché il 96-97 non ho trovato granché. In realtà nel 96 avevo inserito, come abbiamo prima ascoltato, appunto Elio e le storie tese, che entrano a far parte di Sanremo, forse lo dirai anche tu dopo con le curiosità, e di conseguenza tantissima la simpatia che si conquistarono, ma anche molte critiche che hanno suscitato. D'altronde, come sempre, dove c'è Elio di G,
ci sono
sempre
critiche.
Sì. Nel 98 invece, eccolo qui, ritroviamo il boom delle aziende telefoniche, il periodo della Telecom, della Wind, della Tiscali, dell'Infostrada. Anzi, io ricordo anche la carta blu, la ricordate la blu? Che aveva
sì,
tipo uno spermatozoo come simbolo, che poi è sparita. Se l'è
presa, sparita dopo pochissimo.
E se l'è presa la team, se non sbaglio. E quindi ecco qua un pochettino, ripeto le stesse cose, essendo alle porte di una nuova era, è normale che è cambiato il modo
di comunicare,
di vivere il quotidiano. Infatti non solo ritroviamo il boom delle aziende telefoniche, ma anche delle riviste di informatica, e io aggiungo anche dei corsi per imparare il computer. Non so se a voi è capitato, ma noi per un periodo siamo stati veramente tartassati a scuola o telefonate
per prendere il patentino europeo.
Per prendere il patentino europeo, per imparare insomma il computer, che ai tempi, ecco, l'unica cosa che imparai è la crocetta rossa chiude, la finestrella accanto riduce in icona, l'altra la apre,
ecco.
Era proprio la base. Arriva sulle scene della musica pop anche la caliente Jennifer Lopez, che insomma fa innamorare il maschio latino e non solo. Infatti ecco che Danny è in estasi. E a proposito di estasi, se ti interessa, io comunque per curiosità te lo dico, in questo stesso anno nasce il Viagra, così giusto per ricordartelo. Non ne hai bisogno, ma infatti era il minimo. Giovincello come siete, donne, qua c'è uno spettacolo di uomo che voi non potete vedere, purtroppo. Si afferma sempre nel 98 anche Linux, ovvero l'unico sistema operativo capace di contrastare il successo che aveva già raggiunto Windows. E nascono anche i primi blog. Io forse che sono più grande, ecco, infatti già nel 2000 utilizzavo il computer, avevo MySpace, che era una sorta di blog dove là insomma scrivevi tutti i tuoi segreti, tutte le tue cose, non calcolando che in realtà erano altamente pubblici. Beh, cosa bellissima.
Era tutto molto pubblico.
Cioè, c'è la mia vita sputtanata da qualche parte, non ricordo manco più la password e quindi sta lì a morire. Nel 98, ahimè, muore Frank Sinatra, il più grande crooner di tutti i tempi, ma non solo, insomma, tu ne hai parlato tanto di Frank Sinatra, lo abbiamo incontrato diverse volte. Nasce Google, quindi il famoso motore di ricerca, mentre nel 99, ahimè, muore De André. Entra in vigore nell'Unione Europea l'euro, e che ancora non era in circolazione, diciamo, in contanti. Si diffonde anche lo scandalo dei cibi con la diossina, la mozzarella blu, insomma sono i periodi in cui, ecco, l'effetto serra e il protocollo di Kyoto di cui si parlava prima, eccoli qua, sono tutti qua. E in più ritroviamo l'umanità per la prima volta prende il significato della parola clonazione, perché viene clonata la pecora Dolly, e in più ritroviamo anche il fenomeno della mucca pazza.
Che bello.
Ecco, il disastro. Siamo arrivati alla modernità per parlare
di disastri come sempre. Allora io direi di parlare, diciamo, di lasciamo i disastri a quello che c'era prima, agli anni 90. Noi arriviamo nel 2000 con questo pezzo, pensa un po', quindi
sbarchiamo
nel 2000. È un pezzo famosissimo degli Articolo 31, questa è Volume.
Tante insignificante, due, le mongoltiere nelle mutande, tre, lampi di luce abbagliante, cassa rullante, quattro secondi sono dentro all'istante, alzo il volume della radio, cambio faccia, pianeta. Milano un cielo blu seta ed è una grande discoteca. E con i bassi metto dura prova i diffusori. Faccio lo zar, guido con il braccio fuori. Non è colpa mia se questa è roba calda, ma che ti salta e ti ribalta solo se è ascoltata alta. E non mi dire di abbassare perché tanto non posso, non riesco, non voglio, sono meglio se il livello è maestoso. Il bordello è fragoroso e i miei vicini hanno l'esaurimento nervoso. Più volume ho, più ne vorrei. Stasera il mio futuro è nelle mani di un DJ.
Questa vita è mia, che voglio volume. Voglio ballare fino all'ultima canzone. Questa vita è mia, che voglio volume. Voglio vedere quanto in là posso arrivare. Ora, lo voglio ora. E non mi importa senza vita, ci vorrà tutta la vita. Sfonderà da far vibrare la città.
Sempre sul disco e sul palco, respingo da sempre l'idea di star calmo. Mi ritrovo una vivacità al limite della legalità. E per vedere l'effetto che fa, andavo a scuola con lo stereo sulla spalla. Mettevo a palla finché ballava pure la vidella, interrogando ogni professore. Qualcuno mi spiega perché sta roba mi ha preso il cuore. Più volume DJ, più volume, perché la vita a me l'ha salvata una canzone. Da allora cerco di trasmettere la stessa sensazione in tutta la nazione, regione per regione. Un fiume di mani alzate insieme, gente che chiede volume, più volume. A volte per colmare un vuoto, più volume. A volte serve una valvola di sfogo.
Ora, lo voglio ora. E non mi importa senza vita, ci vorrà tutta la vita. Suonerà, farà vibrare la città. È la tua libertà, per dare volume. Questa vita è mia, e voglio volume. Voglio ballare fino all'ultima.
Mi interessano solo due cose, la seconda è il rap. Mi chiamo J-Ax, spaghetti punk, la stiloteria. Articolo 31 basta come garanzia. Le mie intenzioni le sapete, disturba le piete. Finché non vedrete crepe su ogni parete. Perché io penso che il volume sia un diritto. Volume della voce di chi dice io esisto. Volume del cervello sotto il mio cappello. Che se c'è grande fratello dice datemi un coltello. Volume di pensiero indipendente che avanza. Si sente la voce della gente, alza.
Articolo 31, volume. Stavo dicendo che non ho capito chi è questa che canta. Non sono riuscita a trovare neanche il nome. Chissà, ma
chiediamolo ad Ax, chiediamo ci saluta, J-Ax. Ci sta ascoltando.
Esatto, salutiamo J-Ax che sta a casa. Ciao J-Ax. E passiamo a quelle che erano le curiosità, insomma, di questi anni. Ricollegandomi, insomma, al tuo discorso, vediamo come nel 1996 nasce Il Foglio, quotidiano diretto da quel grassone di Giuliano Ferrara, insomma, anche quell'antipatico, cioè proprio una brutta persona. Esplode sempre quell'anno il successo di Striscia la Notizia con la mitica coppia di Ezio Greggio ed Enzino Iachetti. Quindi queste sì che sono le belle notizie dell'anno. E tra l'altro sempre quell'anno Alberto Tomba e Deborah Compagnoni si impongono nello slalom gigante, facendoci portare a casa ben 13 medaglie d'oro. Quindi insomma erano gli anni d'oro anche dello sci e dello sport. Al Festival di Sanremo, condotto come sempre da Pippo Baudo, figuriamoci, trionfa la coppia Ron Tosca con Vorrei incontrarti fra 100 anni, che rimane insomma negli annali della musica italiana. Nel 1997, come appunto avevi accennato tu, ci sono tantissime diciamo rivoluzioni da un punto di vista proprio legislativo, e parte proprio quell'anno anche la legge sulla privacy. Sempre quell'estate, quindi nel giro di un'estate, ci sono parecchi lutti illustri uno dietro l'altro. Il primo fu Diana Spencer, come appunto ti ricollegavi, Gianni Versace che fu trovato morto nella sua villa di Miami, e Madre Teresa di Calcutta, e Giorgio Strehler, che è uno dei più grandi, diciamo, personaggi del teatro italiano. Sempre nel 1997 arriva sul grande schermo Bruno Vespa con il suo Porta a Porta. Inizia il ciclo Porta a Porta, che non vedrà più la fine di questo ciclo. E invece vediamo nel 98 come invece quello, da un punto di vista musicale, da un punto di vista italiano, è l'anno di Andrea Bocelli, che si fa conoscere a livello mondiale con la sua Con te partirò. insomma, bellissima canzone romantica, scoperto tra l'altro da Pippo Baudo, sempre Andrea Bocelli, tutti Pippo Baudo li scopre, quindi insomma il pippone nazionale. Bello questo, è il pippone nazionale, è stata stupenda, mi applaudo da sola. Io direi di fare un break musicale dopo questo pippone e parliamo, li vuoi annunciare tu?
Li annuncio io, sono un'altra grande band del 98, hanno fatto la storia di quegli anni, sto parlando di The Cardigans e questo è My Favorite Game.
Insomma, lei biondona su questa macchina rossa fiammeggiante.
Di cui si è sentito anche il rombo, forse.
Sì, alla fine della canzone si sente anche il rombo. Quindi, ecco, Danny sognava di essere con lei sulla macchina, tutto ciò. E torniamo a noi, torniamo insomma al 1999, quindi gli ultimi due anni, insomma. Si inizia ad usare proprio quest'anno sempre più il termine globalizzazione, quindi così ci ricolleghiamo a tutto il discorso storico precedente, quindi anche alla nascita dei no global e a tutto quello che stiamo vivendo, anche se adesso si parla molto di globalizzazione, è la stessa, un po' la stessa cosa, un modo diverso per dirlo, diciamo. E nel 1999 il personaggio musicale italiano dell'anno è Vasco Rossi. Pensate un po', stranamente ce lo ritroviamo, il Blasco, che ottiene uno straordinario successo di vendite con il suo Rewind. Sempre quell'anno, il 7 marzo esattamente, muore Stanley Kubrick. Infatti prima citavamo proprio l'ultimo film, Eyes Wide Shut, che ha fatto lasciare una coppia e poi è morto, così.
Ha lavato la coscienza.
Così. Sempre quell'anno esce anche la Sony PlayStation 2, quindi ve la ricordate, chi non giocava alla PlayStation quando eravamo giovanotti, E invece nel 2000, il 2000 è l'anno in cui a Sanremo trionfano la piccola orchestra Avion Travel con Sentimento, ve la ricordate? C'è questa canzone allucinante. Viene divulgato lo stesso anno il terzo segreto di Fatima, e anche il 2000 l'anno del giubileo, come tutti sappiamo, quindi insomma Papa Giovanni Paolo II incontra i giovani a livello mondiale, sì, sì. C'è un bel movimento da un punto di vista cristiano-cattolico, ed esattamente il 28 luglio viene stampata l'ultima banconota della lira italiana, le 5.000 lire.
Le 5.000 lire,
ma la nostra lira, la nostra lira.
Era meglio se ci
era meglio
stare.
Quando si stava peggio.
Era meglio morire da piccoli che vedere se scrivono da grandi, no?
Esattamente.
Così, fondamentalmente. Bene, dai, diamoci una botta di vita, perché mi ha preso un attimo la malinconia pensando alla lira, alle 1.000 lire che mi regalava il mio nonno.
1.000 lire erano un sacco di soldi all'epoca.
C'era il mio nonno che l'estate erano destinate ai gelati, l'inverno ai quaderni, ma sempre 1.000 lire erano, cioè era bellissimo.
Però le 1.000 lire ci compravi un sacco di cose, facevo 200 lire, 100 lire.
500 lire.
Adesso con un euro non ci compri neanche l'altro euro, cioè non ci compri più niente.
Neanche un euro vale un euro. Bene, dopo questa perla di saggezza e di riflessione, noi ci andiamo ad ascoltare un gruppone, insomma, tutto italiano, bolognese. Anzi, loro si divertono molto sui colli bolognesi. Avete ovviamente capito, sono i Luna Pop e questa è 50 Special.
Spettricate, anni 60, girare in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa, dammi una spezza, l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
Cesare Cremonini
non andavano
bene.
Le donne
non andavano le donne
andava infatti, solo la Vespa andava... Pensa che sfigato, e noi che andavamo dietro, capito, così una generazione di sfigati
che però... poi ai tempi aveva i capelli rossi, se sì. Non sbaglio, no,
orribile,
quando cantava no l'altro
c'è qualcosa di
c'è
grande
qualcosa.
Che usciva dal
cioè,
cinema.
Adeni, a proposito, quando devi prendere in giro qualcuno per le sue vocali aperte, non pensare a me, ma pensa a Cesare,
pensa
Cremonini,
Cesare Cremonini,
che tra l'altro è anche bolognese, quindi non c'ha niente a che fare con la Calabria, ed è meno giustificato della sottoscritta.
Bene,
allora siamo giunti ufficialmente al 2000, questo significa che siamo giunti al finale.
Alla fine.
Che cosa possiamo fare, Compass?
Innanzitutto direi di iniziare con i nostri ringraziamenti.
Esatto, allora ringraziamo tutta Radiofonica, per veramente tutta, partendo dal più grande che penso sia il Mantra, che tra l'altro sì. Neanche ci sta ascoltando in questo momento, arrivando alla più piccola che forse è la De Martino, quindi veramente tutti i membri della radio noi li ringraziamo perché fondamentalmente ci hanno accolto in questa famiglia, ci hanno lasciato totale libertà di azione, di creare il programma, di gestircelo come veramente come ci è piaciuto a noi. Non abbiamo avuto mai un limite o un ostacolo, almeno per quanto me ne riguarda. Quindi grazie mille a tutta Radiofonica.
In particolare ringraziamo Claudio che è stato ovviamente il nostro, diciamo, inizialmente è stato il nostro regista, il nostro tutto fare praticamente, perché eravamo delle beti messi dietro ad un microfono.
Io sbagliai poi anche il congiuntivo alla prima puntata, cioè,
quindi ricordiamo questi momenti quando ancora sì, stavamo al Link.
Eravamo ancora al Link.
Ringraziamo la mitica Rossella
che le mandiamo un grande bacio, che adesso non è neanche qui in Italia, ma glielo facciamo arrivare insomma in qualche modo, grazie.
Sì,
mille
lo franco bolliamo e glielo mandiamo.
E poi che ringraziamo ovviamente, diciamo, quelle persone con le quali abbiamo avuto più modo di legarci e che sono diventate alla fine anche degli amici per noi, per qualcuno anche un amore, giusto così,
sì,
giusto per
così
dirlo. E quindi vabbè, che cosa possiamo dire, grazie a Fabio, a Lorenzo, a Jacopo, che alla fine sono stati i primi tre, no, che ci hanno inserito di più nel contesto radiofonico l'anno scorso di sti tempi.
Ebbene,
fondamentalmente
sì,
eravamo grazie a loro inseriti, grazie a Luca Bianco, grazie a Danny che invece è una new entry della radio,
che c'è stato al nostro fianco, così insomma è stato il nostro cavaliere,
il cavaliere
e le due
nostro
dame.
Protettore è stato poi tra l'altro bravissimo nell'apprendere tutto subito, in realtà.
Esatto,
io tutti gli insulti che l'ho fatto nelle puntate precedenti li ritiro adesso, anzi lui lo sa che li voglio
ma
bene.
Il più grande ringraziamento lo facciamo ai nostri radioascoltatori,
ovviamente,
che ci hanno seguito, sostenuto, supportato, insultato, ci hanno portato i caffè, insomma ci hanno portato
più,
i cioccolatini,
veramente.
Quindi
poi vabbè, un ringraziamento particolare io lo faccio a te, che sei stata la mia compagna di viaggio nel percorso. Anzi, colgo l'occasione per chiederti scusa per tutte le volte che ti sono salita sopra con la voce, perché ti parlo puntualmente sopra, lo so, è il mio difetto e molto probabilmente non avrò mai futuro nel mondo della radio. Quindi ecco, ulteriore ringraziamento a Radiofonica che mi ha dato la possibilità di
avere un futuro
di sperimentare la radio, perché so che non avrò futuro. Quindi grazie a Deborah per avermi veramente sopportata durante le dirette.
No, grazie a te, perché abbiamo costruito un bellissimo programma. È stato un programma intenso, ricco di novità, di
È stato fondamentalmente un programma molto molto lavorato.
Ce lo meritiamo anche noi un applauso.
Ce lo meritiamo anche noi,
me.
Anzi no, diamoci un bacio in diretta.
Ecco
lo schiocco,
bene.
Penso che si è sentito, basta.
E quindi tagliamo qui. Grazie,
grazie,
grazie, grazie. Ci lasciamo con una domanda.
Con una domanda che prego.
I mitici Blink 182. E la domanda è: what's my age again? Ciao.
Ciao.
Husband's in jail, the stain looks down on sodomy. And that's about the time that you turn up. Roma.